E ho concluso.
Liliana.
Okay. Io volevo sottolineare una cosa, cioè l'aspetto del materno nel corpo rimosso dal movimento femminista, concordo in parte con quello che diceva Anita, che secondo me il movimento femminista ha messo tra parentesi il materno, anche perché avevamo 20 anni e prioritariamente rifiutare il ruolo di essere madre ci andava molto bene. Però c'era anche un'altra cosa, cioè che noi come figlie ci siamo rivoltate contro le nostre madri, però questa è una cosa che non si dice, cioè mentre si dice che è stata la rivolta dei figli contro i padri, non si dice mai che è stata la rivolta delle figlie contro le madri e contro la necessità di essere madre, no? Cioè materno in questo senso, forse perché per paura del conflitto, cioè conflitto madre figlia è una cosa che abbiamo poco interrogato, visto, indagato. Si parla molto di più di madre e figlio, ma la coppia madre e figlio è una di quelle che si incontra. Detto ciò, non voglio svegliarvi su questo, mi era venuta un'altra questione della importanza del corpo in un luogo in qualche modo pubblico. La pratica del lavoro del lavoro che facciamo qui, che ho sperimentato qua dentro, per esempio nel gruppo di scrittura, cioè che era un gruppo particolare di lettura e scrittura, perché gli scritti venivano letti nel gruppo e quindi gli scritti erano la voce di chi li diceva in presenza del corpo delle altre. E questa cosa è stata ampiamente sottolineata, questo gruppo che avevamo fatto come nasce il desiderio di politica, abbiamo raccolto gli scritti, veniva fuori spesso che una cosa era il testo letto a casa, nella mezzo, cioè, e un'altra cosa il testo letto qui e riletto qui. Cioè come se il corpo avesse una pregnanza proprio nella costruzione del pensiero, nella costruzione collettiva di pensiero. E quindi volevo sottolineare questo percorso particolare che mi sembra interessante. Quest'anno, nel gruppo della lettura, abbiamo deciso di lavorare sulla perdita, su questo libro, La perdita, dialogo tra... E anche qui, in questo libro, a me ha colpito una cosa, cioè il corpo questa volta, visto alla fine, cioè io adesso ho avuto 60 anni, appunto il mio corpo è ben, come dire, io porto il lutto del corpo di quando ne avevo 30, cioè sono anche contenta di questo che ho, cioè mi piaccio, però non spendo tanto in cremine, cosa veramente no. Ma a parte comunque, non mi sembra che vada. Però voglio dire, a 60 anni uno ne ha di tutti da portare, anche rispetto appunto al proprio corpo e a se stesso, insomma alla propria immagine di già legata, eccetera, eccetera. Comunque, se qualcuno è interessata, io che lo trovo lì, no?
Qual è il libro?
Dacci i dati.
Cos'è il libro?
Si chiama La perdita, Manuela Freire, Rossana Rossandra, cura di Leame Ladri, Volati Borenghieri,
1650. Manuela Fraire, Rossana Rossandra, una conversazione sul tema del lutto e della perdita di Rossana Rossandra e Manuela Fraire, che io ho curato facendo a mia volta una lettura a lato della loro conversazione per Bollati Boringhieri, è uscito quest'anno, un libretto, ce l'abbiamo anche qui.
Grazie.
Allora, Giovanna Cappelli.
Volevo dire tre punti molto slegati tra di loro. Il primo, i primi due sono collegati soprattutto all'intervento di Lea, che è quello che mi ha mi ha colpito.
Alza la voce, Giovanna.
Non in senso intellettuale, ma proprio mi ha rimosso alcune cose. Ecco, prima, perché abbiamo abbandonato l'autocoscienza, no? E perché fare l'autocoscienza adesso, io mi sono immaginata adesso farla poi l'autocoscienza, a parte il fatto che è difficile avere una relazione così forte con le altre come c'era allora, il gruppo allora era un gruppo di donne con cui si faceva quasi tutto, si andava alle manifestazioni, si mangiava, a volte si dormiva, c'era la calcio, cioè un gruppo di cui, perché quando fai autocoscienza dici tutto, ti fidi, no? E poi perché in fondo l'autocoscienza che facevamo era il rapporto alle relazioni con gli altri, sulla sessualità, sul problema della maternità, ma secondo me se mi mettessi io a fare autocoscienza adesso dovrei affrontare il problema anche del dolore, il dolore che a volte la vita porta, e questo è difficile. Quindi secondo me se vogliamo farla, dobbiamo farla questa cosa qui, che significa il dolore della perdita, il dolore del... Seconda cosa, il problema del... Lei l'ha affrontato in modo ludico questo problema della diversità con gli uomini. Io penso che gli uomini, faccio sempre riferimento a niente, perché io parlo per me. E noi penso qui dobbiamo parlare tutti, perché le altre donne sono irrappresentabili, quindi hanno paura della malattia e quindi non si curano e non curano gli altri e non curano le altre.
Gli uomini.
Sì, proprio. Non vanno, cioè io ho avuto questa esperienza e vedo che è comune a tutti, e noi dobbiamo chiederci perché in fondo noi. Se sarà anche un vantaggio perché viviamo di più, però non è solamente un vantaggio.
Arriviamo stremate.
Siamo stremate. Io sono.
Dobbiamo
l'esperienza personale di aver curato tutti e tutte, adesso anche il Nicola, secondo me. E questa è una cosa che, al di là del fatto che ci siano le badanti, che ci siano, è una cosa che rimane a noi, vogliamo che rimanga ancora a noi, come fare, insomma. E questa è la parte, diciamo, un tentativo di lanciare un'autocoscienza rispetto a noi. E invece poi, rispetto alle cose che ha detto, io sono molto d'accordo con tutto l'intervento della Maria Gatto, quindi è quello che... su cui dico poco perché
sono girare,
è quello su cui dico poco perché sono tanto d'accordo, non perché lo devo rimuovere. Nel senso che uno dei limiti, insomma, io dico del femminismo italiano, perché non è che si può generalizzare, è appunto questo ignorare, insomma, oppure bypassare, insomma, quell'andare oltre la legge, oltre le istituzioni, oltre, quando poi la legge va indietro e non ti difende più, insomma, secondo me invece è importante questa... Adesso io cito l'articolo che ha scritto la Lea sul bilancio del femminismo. Ecco, io quel giorno lì non voglio entrare nel merito del tuo articolo, o in parte perché forse non tutti l'hanno letto, ma perché non mi interessa. Ecco, la cosa che è emblematica della nostra, da dove dobbiamo partire, è il fatto che il tuo articolo è uscito nello stesso giorno in cui nella pagina, due pagine dopo, c'era una inchiesta fatta da donne, dalle metalmeccaniche, bellissima, ed erano come se fossero due percorsi paralleli. Queste donne che hanno fatto l'inchiesta, erano tutte, io le conosco personalmente, sono tutte donne che sono femministe, era, come dire, è la metafora di quello che noi dovremmo, cioè noi non, perché non siamo forti? Perché non siamo neppure capaci. Cioè, probabilmente abbiamo sbagliato teoria, ricercheremo la teoria, cioè questa roba qui sono tutte cose, ma non siamo capaci di mettere in connessione quello che c'è, perché non siamo anche capaci di eventualmente di discutere le contraddizioni, le divergenze, di metterle a valore ma come dire, siamo autoreferenziali, cioè ogni gruppo, ogni associazione fa le sue cose e secondo me questa è una cosa che non va bene, questa è una cosa che ha fatto perdere forza e forse dobbiamo ricominciare da lì, perché la teoria nuova non so se si deve ricercare, facciamo dei laboratori, ma la connessione, e significa anche la capacità di risolvere le contraddizioni su evidenti contraddizioni che ci sono anche nel movimento delle donne, nelle teorie del movimento delle donne.
Anna Paterino.
Ma volevo ringraziare,
io vorrei
No, c'è Anna Passerini. Anna, ti segno Anna?
No, due anni.
Ma ti segno?
In particolare la donna che ha parlato.
Buona voce, Anna.
Sì. Allora, volevo ringraziarla perché il suo intervento mi ha toccato molto. No, dicevo che mi ha molto colpito il suo intervento perché...
Della
Giovanna Cappelli, l'ultimo.
Soprattutto per le cose che non hai detto e che hai sottinteso, per il pudore con cui le hai mascherate dietro un velo di lacrime. E... mi sono detta che forse il motivo per cui è così difficile quello che abbiamo cominciato è perché abbiamo fatto tanto, ma adesso abbiamo anche bisogno di pause e di leccarci le ferite. Io almeno lo sento molto questo. Io non lo so come siano andate le cose, mi piacerebbe un'idea. Riprendo i contatti col movimento delle donne proprio dopo una lunghissima assenza, motivata da mille fattori. Riprendo anche a interrogarmi su queste cose dopo anni di silenzio, occupati anche da tanti dolori. Credo che la complessità del compito a cui abbiamo posto mano sia tale che le pause e le sconfitte siano assolutamente da mettere in conto. Ripeto, non so come siano andate le cose nel passato, non so quanto gli uomini ci abbiano dominato e quanto noi siamo stati complici di questo dominio. Mi piacerebbe fare una riflessione sui miti, per esempio, che fondano la società occidentale. Il frutto della terra Eva lo porge ad Adamo e questa cosa a me si è proprio ficcata nella testa. Una volta ricordo di essermi chiesta, ma se tu fossi stata la donna che presumibilmente scopriva l'agricoltura, prendevi questo pomo della terra e lo davi al tuo compagno dando a lui tutta la responsabilità di questa fatica? Mi sono detta, no, io adesso non lo farei, però storicamente l'abbiamo fatto. Non sono mica sicura che gli uomini ci abbiano costretto a questo. Forse c'è stato quella divisione del lavoro motivata da mille e un fattore in cui... alcuni compiti sono toccati a loro e altri a noi, in un gioco di complicità e di interrelazioni che ha costruito una società che dura dal Neolitico, 10.000 anni, voglio dire, non uno scherzo. Molto apprezzato anche quello che diceva la ginecologa, no? La selezione, voglio dire, queste cose pesano, 10.000 anni di storia, ma ce li abbiamo dentro, adesso studiamo tutti gli DNA, eccetera, e sono nostri. Allora, alla luce di questo percorso di dolore, adesso sono di un ottimismo incredibile. Penso che il compito a cui abbiamo posto mano sia stato difficilissimo ed esaltante. Ci ha permesso di fare esperienze meravigliose. Io ho rivisto Lea dopo 30 anni che non la vedevo ed è stato un piacere enorme. Ci sono amiche che ritrovo dopo 30 anni. Ed è proprio corrispondenza d'amorosi sexy. Vuol dire che quello che abbiamo fatto è stato importante. Lo riprenderemo, magari lo riprenderanno le nostre figlie, forse ci leccheremo le ferite. Abbiamo un pochettino di pietà e di comprensione per noi stessi. Volevo solo dire questo.
Anna, Perosino.
Ma io sono stata molto attratta dal discorso fatto da Maria Grazia Campari, che non è stato molto ripreso. E cioè del corpo della donna che entra nel pubblico, cioè nell'attività lavorativa, e che pone tutta una serie di problemi infiniti, perché a mio parere, mentre anche individualmente, al di là di percorsi di femminismo storico, rispetto alla relazione familiare, cioè la relazione di coppia, le donne, bene o male, con esiti solo capaci di elaborare, è vero che sono subalterne all'uomo, anche se vengono ammazzate, prendono le botte, ma questo unicamente per una questione di rapporti di forza, di violenza, che non significa potere. Nella situazione pubblica in cui le donne sono entrate massicciamente, con competenza, passione e anche forte senso di responsabilità, non semplicemente per fare carriera o per fare denaro, certo ci sono anche quelle, sono, si vedono, è mancata completamente una riflessione collettiva, non dico di tipo femminista, ma anche di tipo femminile. Io mi domando perché è successo questo, perché in alcuni ambiti, almeno quello che conosco, alcune donne che avevano un percorso, come dire, storico di femminismo, hanno provato con le loro colleghe a introdurre delle problematiche. E secondo me si sono scontrate con due tipi di problemi. Il primo, è vero, è quello che diceva Gabriella Buora, il condizionamento del doppio lavoro della donna, cioè la relazione familiare, che impedisce alle donne nel lavoro, per esempio, di andare a un convegno, di allontanarsi durante il weekend per un convegno perché devono dedicarsi alla famiglia. La seconda questione, invece, è, secondo me, di tipo proprio culturale. Mentre entravano così massicciamente nel mondo del lavoro le medichesse, le magistrate, le avvocate, le insegnanti, non c'è stata, come dire, una cesura, un grande silenzio, di, non semplicemente di metodi di discorso femminista rispetto alle giovani. Adesso si trovano in certi momenti istituzionali, per esempio, calati dall'alto di aggregazione, penso al Comitato per le Opportunità introdotto calato dall'alto, con delle divergenze, ma proprio di impostazione, non dico ideologica, ma anche di metodo di discorso, fra quelle che sono le donne abituate a riflettere su questioni di varie opportunità e le giovani avvocate, che non possono essere trattate da cretine, ma che proprio hanno un vuoto, un'assenza di riflessione, ma anche di metodo di riflessione, che è enorme. Quindi in realtà noi dobbiamo scontrare questo. Poi volevo aggiungere una piccola cosa, vado un po' a volta libera, sul problema delle istituzioni. Io belli, mi ricordo all'epoca del tavolo delle donne, mi ricordo altre, i centri donna a Milano, no? C'è stato a un certo punto, anche comprensibilmente, un affidarsi, un entrismo nelle istituzioni, perché queste avrebbero dato supporto organizzativo, avrebbero dato strumenti materiali che avrebbero consentito in una città dispersa come Milano delle possibili aggregazioni. Lì è stato proprio, e io mi ricordo per esempio i discorsi che nell'ambito lavorato con i centri donne si facevano, si poteva fare con la tavola nella cosa. E come se noi ci fossimo una neutralità dell'istituzione. Come arrivano i leghisti a Milano? Ma tu hai dovuto entrare in clandestinità? Altro non è un che volevo dire. Non avevi nessun tipo di possibilità più di sviluppare. Io mi ricordo dei responsabili che erano istituzionalizzati i centri donna, il lavoro che aveva fatto allora la Finzi, che aveva capito la potenzialità organizzativa che veniva da una struttura come dal comune. Ma l'enorme fregatura che è arrivata poi da questo, tanto è vero che gli arrestini sono morti di morte naturale, ma sarebbe così. Quindi l'altro problema che si pone per un discorso che non venga castrato o deviato per tenere alle soluzioni Maracarfano è proprio la destra che si impossessa di un presenzialismo puramente fisico femminile, per dire, visto le donne, da quante ne abbiamo nel nostro governo, è l'autonomia delle associazioni, piccole, grandi che siano, e come ristabilire un colloquio, perché le donne che hanno 30 anni o 40 hanno dei parametri ideologici e culturali diversi, anche quelle che sono tendenzialmente delle femminili.
Daniela Pazzo.
Mi ricollego un attimo a quello che diceva Anna. Alla fine questa bella notazione, forse avremo bisogno di un po' di comprensione, un po' di ascolto, un po' di pietà. Ecco, volevo chiedere a chi ha fatto autocoscienza, allora, c'è stata? Cioè, io mi chiedo, si è fermata, c'è stata la compassione? da quello che diceva lei, cioè la, nel senso non pietà, la comprensione profonda del dolore dell'altra anche c'è stata, o si tirava fuori tutto e poi si rimaneva lì con questo materiale incandescente fra le mani. Io a margine, nel senso proprio ero, vivevo al confine, no? Vengo da Bordighera, ai confini con la Francia, e studiavo proprio all'ultimo liceo di confine, a Ventimiglia, dove si era formato un gruppo femminista, e in cui mi guardai bene dall'entrare, nonostante mio fratello mi incoraggiasse sempre ad entrare. Perché mi facevano parte proprio quelle compagne di classe che mi spaventavano di più nei rapporti interpersonali. Ed erano i racconti di quello che accadeva là dentro, però mi sono rimasti dentro, quindi un rimpianto forse ce l'ho di non essere andata a vedere. Ecco, mi dicevano di portare dentro un proprio vissuto e poi di rimanere con l'ansia che poteva provocare tutto questo, di sentirsi piuttosto giudicati piuttosto che compreso. E penso a quello che diceva Anita, un collettivo che si sciolse nel momento in cui, in una sera in cui si erano illuse che ci fosse una grande vicinanza, una di queste disse che non provava per l'altra solamente un'amicizia. Ecco, questa cosa terrorizzò, non sapevano come gestirla e a poco non si riunirono più. Ecco, e mi chiedo, si è messo in moto una pratica di autocoscienza che toccava i discorsi che si fanno chiaramente in psicanalisi e toccavano anche tutti quei discorsi. Io non ho fatto l'autocoscienza con le donne, però ho fatto IT group, l'avevo detto a qualcuno, cioè gruppi misti che avevano come oggetto se stessi e le dinamiche con gli altri,
guidati.
Ed erano guidati, però guidati, e il terapeuta era osservato, quindi c'era sempre qualcuno che poi controllava e discuteva col terapeuta delle sue dinamiche. Ecco, mi chiedevo anche poi se si è mai indagato su che cosa sia rimasto dell'autocoscienza in tutto quello che è adesso televisivamente, cioè nella De Filippi e nella De Usanio, cioè queste donne che vanno a parlare in piazza, in Ricomincio da qui, in C'è posta per te, cioè raccontano di sé. Ecco, mi sembrano, a me fa orrore una cosa del genere, mi dico, ma perché bisogna gestire il proprio privato e cose del genere? Però parlano e sembra che, ecco, mi chiedo, è questa comprensione, cioè quello che non si trovava nel gruppo di donne, quello che non si trova, non so, in famiglia, negli amici, ci si illude di trovarlo nella visibilità della televisione, in questo fantasma della De Filippi o queste cose. Ecco, è così che il potere, gli uomini si sono impadroniti e hanno strumentalizzato questo bisogno di manifestare il proprio privato? Cioè ne siamo consapevoli, siamo stati complici? In fondo sono donne da cui si va sempre a confessare prevalentemente, ecco, una cosa del genere.
Coraggio.
Ma che ora è?
Che ore sono? Vediamo su un termine.
Sono le 6 e 6.
Allora, se siamo stati stanchi, insomma, se ci sembra di avere una quantità di materiale di riflessione, possiamo anche fermarci. Noi abbiamo detto
voi, voi avevate dato degli orari.
Abbiamo detto che lei dalle 3 ore, sì, dalle 3 alle 6, no?
Mezzo, 6 e mezzo,
quindi no, tipo alle 6, 6 e mezzo avevamo detto, no? Avevamo detto tra le 3, un'elasticità tra le 3 e le 4 ore. Adesso dipende
appunto, dalla stanchezza, dalla voglia che abbiamo ancora di andare avanti una mezz'ora, non di più, perché continuano così anche ecco, noi sentiamo ancora, continuiamo, poi sì.
Sono Bianca.
Il nome?
Bianca.
Sono arrivata da poco, nel senso che...
Allora, andiamo, scusate, andiamo avanti ancora una mezz'oretta, va bene.
Sono arrivata...
Se ti metti qua, sono...
Allora, momento che allora, io sono Bianca e sono arrivata, diciamo, da poco qui, nel senso che io ho fatto l'università a Milano, però ero in gruppi maschili extraparlamentari. Cosa vuol dire? Vuol dire che ero in quei gruppi dove mancava l'autocoscienza femminile, perché si faceva politica in un altro modo e c'era forse, diciamo, l'idea che se si fosse realizzato il comunismo non ci sarebbe stato neanche bisogno del femminismo, cioè questo, c'era questo punto di vista, cioè, è certo, infatti. Quindi, diciamo, sono, però avevo delle compagne all'università con le quali ci trovavamo a casa mia e facevamo la serata femminile comunque una volta alla settimana.
Che anno era, scusa?
Dunque, io ho iniziato l'università nel 1977 a Milano, quindi l'anno in cui il movimento studentesco si, diciamo, l'anno in cui si spaccò, ecco, l'anno della nuova soggettività, l'anno in cui iniziò poi la lotta armata, eccetera. E ho 50 anni e che cosa sento? Allora, innanzitutto, quindi un po' vado a memoria di quello che ho notato, quello che mi ricordo dei tempi dell'università e cosa è successo dopo. Allora, direi che per quanto riguarda la mia esperienza, io adesso sono molto contenta di essere qui e sono d'accordo anche con lei, nel senso che mi sento, secondo me, le femministe hanno fatto qualcosa di grandioso, di straordinario, nel senso che è stato un inizio. Quindi adesso, poi c'è l'assestamento, quindi adesso si tratta di ricominciare, nel senso, semplicemente sembra che nell'ultimo anno, anche con la grossa manifestazione dell'anno scorso a Roma, dove c'ero, che qualcosa stia di nuovo bollendo, quindi direi, lo vedrei in positivo, anche il fatto di essere qui, di parlare. Ecco, poi, quindi assolutamente di andare avanti. Per quanto riguarda ancora il mio privato, direi che io non mi sono sposata, non ho avuto figlio, mi sono ritrovata da sola comunque, perché comunque avevo delle amiche che facevano tanti grossi discorsi, poi ho abitato a Berlino, quindi c'era l'esperienza delle comunità strutturali, per cui si metteva tutto in comune, anche i soldi, addirittura il bagno non poteva essere chiuso, non si poteva chiudere neanche la porta del bagno, tutto insieme, ecco. Sono rimasta da sola, nel senso che nel momento in cui le mie amiche hanno avuto i fidanzati, i mariti, i figli, sono sparite tutte, accidenti, vabbè, e questo mi dispiace, lo dico con un po' di dispiacere, questo un pochino mi dispiace. Ecco, adesso io sono un artista ma insegno anche. Come insegnante dico che le mie studentesse mi sembrano un mondo diverso. Sembra che il femminismo non sia mai esistito. Io insegno da 20 anni. Dico, cosa è rimasto a queste ragazzine nostre? E questa è la cosa che un pochino mi fa riflettere. Dico, dove... io dico veramente, sembra che quegli anni non abbiano lasciato traccia. Questo eventualmente mi colpisce e mi preoccupa un pochino, perché ho ricominciato adesso a mettere subito, diciamo, faccio fare programmi femminili, cerco un attimino di inserire un segno inglese adesso, per cui cerco di mettere dentro qualcosina, tanto per sviluppare consapevolezza e coscienza, ecco, quindi direi queste cose qua. E dunque un'altra cosa, forse mi è sfuggita, è l'insegnante.
No, lasciatemela fare questa domanda.
Falla, dai, domanda. Dico, falla.
Ecco, come le trovi loro? Perché non è detto che debbano sapere il femminismo.
Non sapere, non è una conoscenza teorica. Ma le trovo veramente, mi sembra che non abbia lasciato assolutamente lasciato traccia. L'anno scorso sono rimasta come un sasso in cattedra quando mi hanno dovuto spiegare che cos'è un cronista. Avevano fatto la foto di classe, guardo uno dei compagni che lì seduto con le gambe aperte, tutto questo, dico, ma cos'è che fai? Fa, la posizione da tronista, prof, dico, cos'è un tronista? Ma non l'ha visto in televisione, dove ci sono tutte le donne che fanno gara e lui si può permettere di scegliere quella che è più piacevole, ma agghiacciante, cioè, ecco ragazze, quanto c'è da fare, quindi abbiamo veramente tantissimo da fare, quindi... rimbocchiamoci le maniche. Ah, ecco cosa volevo dire, ho visto due volte il documentario di Alina Marazzi, che fra l'altro tu sei venuta a presentare con la Alina Marazzi e Manzoni, io sono il liceo classico Manzoni, ti ho visto quando facevamo autogestione, e cioè faceva l'autogestione, mi sono messa con gli studenti, un lapsus, e una cosa, una riflessione che avevo fatto quando eravamo giovani, cioè eravamo tutti molto giovani, infatti poi vedendolo dai miei 50 anni dicevo, quindi sono passati degli anni, quindi anche il discorso un po' generazionale, quindi adesso forse dobbiamo ricominciare a fare, si potrebbe fare autocoscienza come dicevi tu, magari con prudenza, perché fare autocoscienza significa mettere, insomma non si può così parlare di vissuti propri come se niente fosse, insomma ci sono anche delle dinamiche un po' da proteggere, o comunque probabilmente adesso è il momento di fare autocoscienza, per esempio concludo, non so, ho cercato di parlare con le mie amiche per il fatto della menopausa, silenzio, sono tutte imbarazzatissime, non c'è da imbarazzarsi, no? È una cosa, cioè io mi sento più vitale adesso a 50 anni di quando ne avevo 20, tutto qua.
Paola, aspetta, allora, sì, va bene, allora Daniela, alzati Daniela. No?
Allora, io faccio, fra tutte le cose che faccio, l'ambulatorio degli adolescenti da più di 30 anni, e quindi è 30 anni che vedo adolescenti. Quelle di adesso mi fanno orrore. Mi fanno orrore perché, un po' pena anche, devo dire la verità. Allora, orrore e pena perché? Perché hanno, secondo me, incamerato un messaggio, che essere femmine è una fregatura. E quindi meglio essere maschi. E quindi adescano i maschi, scusate la parola, fanno pompini a destra e a sinistra,
no.
Non a pagamento,
non so grazie.
Hanno una quantità di malattie sessualmente trasmesse impressionanti, non tutte per fortuna. Io gravide a 15 anni non le avevo mai viste e adesso invece ne vedo tante, a 15, in gravidanza, alcune di 15 anni i figli li fanno, allora secondo me questi si pensano che devono farsi una famiglia, perché sennò perché uno di 15 anni fa un figlio? L'interruzione di gravidanza non è quasi prevista, viene fatta solamente su consiglio delle madri.
No, non ho capito, non è prevista da chi?
Da loro.
Antonio,
stai attenta.
Allora, questa è la sensazione che adesso, questa è una cosa tutta mia, che viene dal mio cuore. Come mi avete comprato il motorino, come ciò posso andare fuori alla sera, mi date 50 euro per andare al ristorante, vi faccio anche il bambino e ve lo tenete voi. Ecco, devo dire momento.
Silenzio, allora, non vi agitate.
No, questo è l'osservatorio mio, ma quello lì è sempre stato lo stesso, cioè io 30 anni lavoro nello stesso territorio, cioè io lavoro in vari posti, fra cui un consultorio della periferia di Milano, ma io 30 anni che lavoro in quel posto lì e in quel posto lì non a Cesano Boscone, Corsico.
Adesso
per dire, non credo che sia diverso da come quando ogni tanto parlo con le sue amiche di mio figlio che ha la stessa età e dico, ma io sono terrorizzato in questa cosa, dico, perché dove lavori tu? Io ho sempre lavorato però in quel posto lì, quindi il paragone è con lo stesso posto. Non con un altro, sicuramente è un posto un po' particolare, dove i ragazzi sono anche molto abbandonati, tutta una serie di... Ma però credo che anche quelli abbandonati, ma non perché i genitori ci hanno da lavorare, ma perché i genitori non hanno altro da fare, e sono abbandonati lo stesso, alla fine della fiera non è tanto diverso. Il bambino forse se lo fanno anche loro. E io, cioè, ripeto, io anche con le mie infermiere, ho dato la guardia e dico... cioè... una 15 anni, gravida, con due malattie sessualmente trasmesse contemporaneamente. Perché? Perché il preservativo era stato, è consigliato non per la gravidanza, ma è stato pubblicizzato per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. E siccome questi sono amici, e con gli amici ci si fida, no? Gli amici. E quindi c'è questa cosa che mi fa veramente un po' paura, perché è come se tutta la loro parte un po' emotiva, se la negassero, sono molto strafottenti, parlano di qualsiasi cosa, ma senza rendersi tante volte conto di che giocano, non dico col fuoco, perché dire col fuoco è un po'... però che sono grandi, si comportano come forse, ma anche, ripeto, in ceti medio bassi, quelli proprio con l'assistente sociale, quelli lì sono ancora peggio forse, con l'assistente sociale a Calcagna, e si sentono proprio come onnipotenti, che loro non rischiano niente, che non succede niente, che tutto è risolto da altri. Allora, non ripeto, non è la general generico, spero che non siano anche quelli della Manzoni, però quello che io dico è che la mia è lo stesso territorio di 30 anni dopo. Prima cercavano l'amore, speravano di trovare l'amore della loro vita, se il fidanzato ne mollava si facevano i caracchieri, rapporti, facevano dei pastrocchietti, il caracchieri se lo fanno dentro, ma non se lo fanno fuori, cioè non ammettono con le amiche che si farebbero i caracchieri, si fanno i caracchieri in privato nel loro cuoricino, però in mezzo alle amiche già cioè, quello lì tanto, cioè il sentimento a me sembra che è veramente una cosa che sta, l'accettazione del vissuto del sentimento è una cosa che secondo me come il rispetto è in via di estinzione. Tu sei d'accordo?
No, allora, dai. Allora c'è la Paola, no non vuoi Paola, allora Ilaria, sì.
Solo un'aggiunta veloce, io sono Ilaria, 29 anni e lavoro in uno spazio di ascolto per adolescenti, anch'io facciamo counseling scolastico, sono una pedagogista. Sono molto d'accordo che tutti e due i discorsi sono profondamente intrecciati. La mia considerazione e osservazione è quella che secondo me dovrebbero esistere, o a livello istituzionale, sarebbe l'ideale, però esistere dei momenti, degli spazi, non so con che metodologie, se con l'autocoscienza piuttosto che con altri metodi, per creare quella consapevolezza di cui si parlava prima, cioè l'idea che nella società complessa in cui viviamo, nella anche esperienza dell'essere donne oggi, adolescenti donne oggi, secondo me sarebbe importante creare questi momenti di riflessione per arrivare a una consapevolezza maggiore sull'essere donna, sul viversi a livello di corpo intimo, quindi di relazioni intime, amorose, di amicizia, e anche pubbliche, quindi gli spazi che si cercano di creare, parlo nel mio lavoro, parlo anche nella mia esperienza personale, sono volti a questi, a creare questo tipo di dialogo con se stesso e con le altre. Secondo me oggi, io sono, è la prima volta che vengo qui, ho conosciuto lei all'università, con dei seminari che aveva tenuto in università, e credo profondamente che questi siano aria fresca, e che oltre a essere aria fresca e una condivisione importante tra donne di diverse età, di diverse esperienze, sia anche un metodo da applicare per migliorare ed essere più presenti anche in ambiti istituzionali, prima di tutto, ma anche con se stesse.
Cose condotte però.
Condotte sì, può essere condotte o comunque, non so, con metodi non li so.
Le tecniche dei gruppi di auto mutuo aiuto, cioè non ci deve essere lo specialista, perché credo che una cosa che vada salvata è che ci sono i saperi e le prassi dell'esperienza, quindi ci sono anche delle modalità che ci si autocoscienza, il mondo della formazione ha elaborato il facilitatore, il gruppo di auto mutuo aiuto, perché siamo tutte pari, perché tutte pari facciamo un'esperienza, no? Quindi probabilmente per i giovani forse è più facile questo, perché se io mi devo mettere a nudo davanti, tra virgolette, un esperto, un formatore, una formatrice o uno psicologo, è un po' dura, e allora si può fare formazione alla formazione. Cioè si può fare un gruppo esperienziale di lancio con un facilitatore, tra virgolette, adulto, però poi la responsabilità è del giovane, perché se no cadiamo in quello che dice Daniela, no? Che poi il problema, la cura, me lo risolve sempre qualche un altro, non mi metto in gioco.
No, ma io dicevo no, abbiamo capito. Sì.
La spinta al superio di gruppo deciso da una persona sola è terribile, scusate, l'autocoscienza aveva anche degli aspetti tremendi.
Sì, certo. Qualche un altro? Allora, dici il nome? Cecilia.
Cioè, io ritornerei un attimo a chi ha parlato prima di gruppi autoreferenziali, di persone autoreferenziali. Ci metto anch'io, anche se non è la prima volta che vengo in questo gruppo, però io nel gruppo di Via Fadino ho la stessa vostra età, forse sono anche più vecchia, non so. E comunque ho fatto pratica politica a Quarto Giaro con un gruppo delle donne, c'ho una storia molto. E poi ho fatto counseling nelle scuole superiori per parecchi anni e anch'io ho trovato, e parlo però di più di un decennio fa, l'ho fatto per 10 anni, ma quindi ho cominciato 20 anni fa e ho visto, anch'io sono rimasta molto preoccupata da una cultura o un'assenza di cultura del sé, della percezione del sé, del rispetto per sé, per il proprio corpo, della propria dignità, che passa, e direi, alle ragazze, anche ai ragazzi. Al di là di questo, adesso al femminile, al maschile, adesso io non vorrei fare, però sicuramente. Quello che ho però visto, che questi venivano spontaneamente, perché è lo spazio libero di accesso, venivano spontaneamente perché non avevano un luogo dove essere ascoltati. Allora io credo che ci sia anche questo da tenere presente, che sono ragazzi che hanno bisogno di trovarsi insieme e discutere, ma anche di avere degli adulti che li ascoltino, perché è l'adulto che restituisce nel confronto con l'adulto che loro poi hanno come uno specchio in cui si possono riconoscere, come è successo a noi più facilmente con i nostri genitori. Io mi associo, la lotta che ho fatto con mia mamma è stata tremenda, ma mi sono individuata in questo modo, ho trovato la mia strada di identificazione proprio in un confronto scontro. A volte c'hanno veramente un vuoto. Adesso siamo andati a parlare di giovani, ma io dico perché volevo dire che qui quello che manca, mi fa molto piacere che ci sia una ragazza di 29 anni, ne vedo altri giovani, perché credo che altrimenti si rischia di aprire uno spazio, un ennesimo spazio in cui ci siamo e ci parliamo tra di noi, utilizziamo, meno male, le nostre esperienze, che sono tante, le nostre ricchezze, però non le trasmettiamo proprio a nessuno, per cui non domandiamoci come mai da qui, cioè come mai questo spazio pubblico o il futuro non venga poi, non vengono trasmessi le nostre storie e le nostre capacità, mi viene a dire professionali, ma non sono professionali, personali.
C'è ancora Daniela, sì.
Volevo precisare un attimo in base a questi due interventi. Io insegno in una scuola prevalentemente in cui l'utenza è femminile, e vedo soprattutto negli ultimi 2 anni che se si riesce a creare un minimo di clima, di accoglienza, di ascolto, io lo dico subito nei primi giorni che faccio proprio un'educazione alla compassione, perché è la mia fissazione. Cioè, ma i ragazzi si aprono in un modo incredibile, cioè ammettono che non hanno nessun rapporto con i genitori, sì, ma dei professori si fidano. Quindi ci lasciano anche imbarazzati, cioè, si fidano del gruppo classe e degli insegnanti, cioè cercano di essere fidati.
La Paola è andata via. Allora, che ore sono? Beh, io direi che chiudiamo, no? Io voglio solo una... allora, diciamo che appunto qui di materie su cui riflettere ce n'è tantissima. Mi pare che sia... a me farebbe molto piacere se riusciamo appunto nell'intervallo tra questo primo seminario e l'altro trovare un pomeriggio, un fine, no? Dal solito dalle 6 alle 8... Naturalmente non possiamo interpellare tutte per sapere che giorno vi va bene.
Basta che non sia venerdì.
Che non sia venerdì?
No,
sarà dalle 6 alle 8, no? Faremo dalle 6 alle 8 come si fa di solito il pomeriggio, manderemo l'avviso tramite mail. Va bene?
Va bene.
E anche una...